Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei con noi e ci parli continuamente, ci parli attraverso ciò che hai creato, la bellezza dell'universo, ci parli attraverso la nostra coscienza, attraverso il fratello che ci aiuta e ci sostiene, soprattutto ci parli attraverso la tua parola, ma attraverso anche gli avvenimenti. E ti ringraziamo perché attraverso questi modi di esprimerti e di raggiungerci tocchi il nostro cuore e la nostra vita. Ti preghiamo di aprire anche oggi, questa sera, il nostro desiderio di incontrarti e di trovarti e di comprendere qual è il tuo progetto che tu hai su me, su ciascuno di noi, su tutti, sul mondo. Amen. L'altra volta io avevo già spiegato un po' che intanto la Bibbia ebraica non è divisa in tante parti, come abbiamo libri di ogni tipo, sapienziali, salmi, eccetera. Questa è una Bibbia ebraica, si vedono tre titoli: Torah, Nevi'im e Ketuvim. E sono tre parti. La Torah, i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Numeri, eccetera, no? E poi sono i Nevi'im, che vorrebbe dire i profeti, e i profeti comprendono i profeti maggiori, quelli che noi chiamiamo i profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi ci sono i dodici, vengono chiamati così, ci sono i dodici, è quello che noi chiamiamo i profeti minori, che ho pensato di proporvi, anzi doveva partire l'anno scorso, poi col Covid abbiamo fatto il tempo a finire i 150 salmi, mese dopo avremmo dovuto cominciare con i cosiddetti profeti minori, perché nella nostra Bibbia si chiamano i profeti minori, e invece abbiamo ritardato quasi di un anno e siamo qui. Comunque sia, il profeta Osea, ti dico anche velocemente perché gli ebrei hanno ragione loro, credo, hanno preso tutti i 12 profeti, quelli che sono i 12, e li hanno messi insieme e come fossero un solo libro, è vero, cioè ogni capitolo ha un nome di un profeta, che so, il primo capitolo appunto è Osea, dopodiché è composto, poi c'è Gioele, poi Amos, eccetera, e avanti. Ora, non è necessariamente, e qui va chiarita una cosa, che i profeti li hanno messi in ordine cronologico, noi faremmo così. In realtà loro non fanno così, ed è più logico non fare così. Perché? Perché hanno messo insieme un unico grande messaggio, dato in diversi tempi, che però ti aiuta a leggere l'unica grande storia, che è la storia della salvezza. Cioè la nostra storia, ricordate l'Apocalisse, è come un rotolo sigillato con sette sigilli, cioè incomprensibile, e può essere comprensibile soltanto quando arriva qualcuno che lo apre e ti fa capire. Per intenderci, noi abbiamo visto i salmi, se vi ricordate come abbiamo definito i salmi, cioè Israele, ma anche noi, viviamo una storia fatta di incontri, di scontri, di difficoltà, di fatiche, eccetera. Allora questa storia deve diventare anche lo strumento della nostra preghiera. Allora cosa sono i salmi? Sono la storia della salvezza, la storia di Israele, la storia dell'uomo vissuta in orazione, in preghiera. Cioè, Signore, trasformo gli avvenimenti in grido, in ringraziamento, in lode, in invocazione, ecco i salmi, cioè è un rileggere la mia storia attraverso il filtro della preghiera. E invece qui abbiamo una seconda rilettura, allora capite che qui abbiamo la Torah, che sono i cinque libri di Mosè, attribuiti a Mosè, poi i Nevi'im, che comprendono i profeti, e quindi vediamo cosa sono i profeti, Anche qui, già l'altra volta l'ho detto, ma lo ripeto ancora, per evitare di cadere in certe grossolane fantasie. Il profeta è quello che si mette davanti alla sfera di cristallo e dice vedo, prevedo, prevedo il futuro. Assolutamente no. Prophetess in greco, ma Nevi'im in ebraico, è la stessa cosa, è colui che legge le cose con gli occhi di Dio. Capite che è diverso, no? Se io leggo le cose con i miei occhi, dico adesso faccio il furbo, riesco a truffare quello là, eccetera, eccetera, e dico e quindi divento ricco, no? L'occhio di Dio ti dice stai attento, guarda che facendo così non finisci bene, come fai a saperlo tu? In realtà, immaginate di vedere uno che sta tagliando, si sta tagliando il ramo sull'albero, seduto dalla parte esterna del ramo verso il tronco, no? Uno passa via, guardi che farà un bel salto, e mica un profeta lei. No, non è profeta, il profeta in questo caso è veramente del profeta, perché il profeta è colui che capisce alla luce di Dio dove vanno a finire le cose nel bene e nel male. Capite cos'è la profezia allora? Quindi il profeta è colui che ti avvisa e dice guarda cos'è successo, cerca di capire alla luce di Dio tutto questo. Capite allora perché anche noi come cristiani siamo chiamati ad essere profeti, capaci di leggere le cose con gli occhi di Dio. Quindi niente di estemporaneo, strano, mago, magamagò, roba del genere. Ebbene, uno dei profeti, il primo dei dodici, dei cosiddetti, il libro dei dodici, chiamato così dagli, è il profeta Osea, il quale viene chiamato proprio da Dio a leggere la propria esperienza. Osea ha fatto un'esperienza terribile, innamorato di una donna, questa donna lo tradisce, poi scappa, lui la va a prendere e poi di nuovo la cura, se ne prende cura, lei si finisce male, lui la va a riprendere di nuovo, cioè c'è tutta una serie. Allora, Osea, ecco l'uomo di Dio che si domanda, ma che cosa mi sta dicendo Dio con questa mia vicenda? Perché io ho sposato questa donna si è rivelata infedele, eccetera, eccetera. E allora Osea, alla luce di Dio, dice, vedi, in realtà io sto vivendo e comprendo adesso che cosa Dio ha vissuto con noi, che ci vuol bene, con Israele, con l'umanità. Lui cerca di attirarti, di volerti bene, e tu, dopo aver ricevuto tanti doni, li dimentichi, fai il pazzerello, la pazzerella, vai. E allora ecco qui la prima parte, i primi capitoli, Osea racconta la sua esperienza e dice tutto quello che lui ha cercato di vivere per salvare questo matrimonio, addirittura la va a prendere, la porta a casa, eccetera, eccetera. E cosa ha fatto il Signore? Ha fatto così, e quindi i capitoli che seguono man mano diventano una spiegazione della storia di Israele e come Israele ostinatamente ogni volta ne combina una peggio dell'altra, che siamo noi, guardate che il nuovo Israele comunque è l'umanità, non è un popolo invece di un altro, perché siamo tutti fatti alla stessa maniera. Quando vive Osea? Osea vive in un periodo nel nord della Palestina, sapete ormai il regno si era diviso in due, 11 tribù passano al nord, una tribù rimane al sud. E sud, la tribù di Giuda, e quelli di Levi che però non avevano territorio, eccetera, cioè i sacerdoti, ma tutti gli altri passano al nord. Perché dopo Salomone, suo figlio si è comportato da in maniera stupida, anziché alleviare le pene del popolo, eccetera. No, ma io comando io qui, no? Quando uno comincia a fare il sovranista, chi comando io? Pugno di ferro, secessione. 11 tribù al nord, una tribù al sud. E il nord è anche un posto più ricco. Osea è al nord, è nato al nord, è vissuto al nord, in un periodo florido. Quindi un periodo, pensate, immaginate il consumismo degli anni 60 in Europa, in Italia, vi ricordate, dove il boom, no, economico, soldi, spendi, spandi, e poi dopo ecco la crisi con la crisi economica che scatta a portare a svalutare il denaro e tutto quanto, guardate, fino al 20% di svalutazione, siamo arrivati a livelli dell'Argentina, no? certi periodi. Ora, e qui siamo in questo periodo, il periodo di Geroboamo II, siamo nel periodo, grosso modo lui vive in questo periodo di Geroboamo II, il quale muore nel 748, e lui è vissuto lì, ha cominciato la sua predicazione con Geroboamo II, ma in realtà è andato avanti dopo, perché ha visto questo regno pieno di potere, di arroganza, i ricchi che diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, una religione ipocrita dove tutti corrono a far finta di pregare, però in realtà da una parte c'è la fede e dall'altra c'è una vita staccata dalla fede. Vedete che è molto attuale la cosa, eh? E allora ecco che Osea si trova proprio in questa situazione dove si trova a vivere questo disagio fortissimo. Poi pensate che tra Osea è vissuto, vi dicevo, durante il tempo di Geroboamo II. Geroboamo II è vissuto, non so, un grosso modo, sì, 40 anni di regno, e poi dopo di lui, Osea quindi si mette oltre la metà del regno di Geroboamo II, dove c'era questo esplodere, letti d'avorio, mobili intarsiati, vestiti preziosi, gente che si faceva arrivare il vino da lontano, e quindi gioielli, cioè, tra l'altro gli scavi archeologici si hanno ragione, sono stati trovati veramente questi letti intarsiati con l'avorio, eccetera, vi rendete conto? Quindi gente che spaccava i milioni e gente che viveva di elemosina o non aveva niente, come sempre. E voi pensate che però dopo Geroboamo II, negli anni che vanno dal 734 fino al 732, ci cominciano delle rivolte interne, perché poi la gente non ce la fa più, capite? E queste rivolte interne che, pensate, che sono stati in questi anni, in 734-732, quindi 3 anni grosso modo, 4 re sono stati assassinati in 15 anni, ma già in questo periodo cominciano le conquiste della Siria. Cioè, pensate, 4 re assassinati in 15 anni, e quindi corruzione morale, corruzione religiosa, tutto un disastro. Bene, adesso siamo al capitolo 6, bene, Osea ha raccontato un po' tutto, sta mettendo il dito in tante piaghe, i titoli che sono posti nella Bibbia di Gerusalemme non sono naturalmente ispirati, ma sono titoli del traduttore, quindi si parla di guerra fratricidia, di guerra fratricida, e Israele che si sente ormai indebolito vuole allearsi con i popoli più potenti, quindi mi alleo con la Siria, la potenza di allora, potrei dire la Cina, mi alleo con l'Egitto, la potenza passata, che sono la Russia e gli Stati Uniti, cioè mi alleo e così divento forte. Allora vedete che c'è vanità delle alleanze con lo straniero, cioè è inutile, dice il Signore, che ti allei, guarda che le cose vanno male. E allora ecco, dopo che le cose vanno male, c'è anche il momento del capitolo sesto, partiamo da lì, vediamo che c'è un apparente ritorno. Allora è un po' come se il profeta dicesse, vedi, quando le cose vanno male, ah va dai, andiamo, facciamo una novena a Sant'Antonio, facciamo che so, la coroncina della misericordia tutti i giorni alle ore 3, facciamo che so, il digiuno mercoledì e venerdì in onore perché la Madonna ha chiesto questo, ma e la vita è cambiata, perché capite, io posso anche cambiare alcuni riti religiosi, ma se non cambio vita non serve niente. E allora ecco qui, vedete, il capitolo sesto, io leggo e poi mi fermo di volta in volta, non posso fare parola per parola perché se no arriviamo domani mattina. Venite, ritorniamo al Signore, ecco la gente, dopo aver visto tutti i disastri, no? Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, ma Dio è tanto buono, no? Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci darà la vita, 3° giorno ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. E allora ecco qui l'apparenza, no? Andiamo al Tempio, adesso affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, guarda che Lui verrà, certamente, verrà a noi come la pioggia d'autunno. In Israele erano 2 le cose sicure, meteorologicamente, la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, che feconda la terra, erano le 2. Si sapevano, allora non pioveva mai, durante l'anno era raro, però queste qui erano sicure. Certo, il suo amore è sicuro, guarda, come la pioggia, pioggia di primavera, pioggia d'autunno. E allora ecco la risposta, che dovrò fare con te, Efraim? Efraim era una delle tribù più grandi del nord, siamo nel nord, ricordate? E poi dopo aggiunge il profeta, perché anche Giuda non è che andasse bene, Giuda era il sud. Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore? Ecco qui, sono tutta fuffa, no? Direbbero a Milano, tutta fuffa, c'è detto niente, no? Il vostro amore è come una nube del mattino. Siete stati in Terra Santa, cioè giorni in cui allora dici, mamma mia che caldo ieri, allora, soprattutto quando si dimora a Nazareth, tu sul lago di Tiberiade, al mattino vedi una bella nuvola e dici, ah, oggi sarà fresco, arriva il sole e sparisce tutto. Allora, il tuo amore è come la nube del mattino, una grande promessa mai mantenuta, e quindi una rugiada, l'alba, la rugiada all'alba, arriva il sole, addirittura l'erba cotta dalla rugiada si piega ancora di più perché te la brucia. Il vostro amore, appunto, per questo, ecco Dio che dice, che ti spiega cos'è successo, ecco il profeta che parla, no? Per questo io li ho colpiti per mezzo dei profeti, cioè i profeti che arrivano e gli dicono guarda che le cose non vanno bene, capite? Come se io continuo a far finta di essere sano e di essere a posto, ma non mi guardo mai allo specchio. Guarda, allora, cosa fa il profeta? Ti mette davanti lo specchio. Allora, se uno non vuol vedersi, cosa fa? Spacca lo specchio. Ricordate la contessa di Castiglione, la più bella donna dell'Ottocento, cugina di Cavour, che l'ha sfruttata per mandarla a letto con tutti i potenti d'Europa, quando ha visto che voleva, lei ha detto che non voleva diventare vecchia, nel suo appartamento splendido a Parigi, eccetera, aveva fatto distruggere tutti gli specchi, ma è morta di vecchiaia, capite che tu puoi distruggere gli specchi, ma allora tu puoi distruggere i profeti, quindi il profeta è quello che ti dice, guarda la parola di Dio, che la parola di Dio ti dice dove stai andando? Li ho colpiti con il mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, cioè li ho stesi, no? Quando uno dice, guarda, ti ho detto una parola che l'ho steso, Dio fa un po' così, no? Il mio giudizio sorge come la luce, guarda che io ribalto le cose, il giudizio, ricordate, il giudizio di Dio, è questo Dio che ti fa vedere dove vai a finire, no? Ricordate Mishpat, che cioè, se io preparo una bomba e la nascondo sotto il letto, quando la bomba esplode, non posso dire, ma Dio mi ha voluto male perché ha fatto esplodere la bomba l'hai fabbricata tu. Quindi, allora, che cos'è il Mishpat? Non è Dio che ti giudica, ma è la tua stupidità ti ha fatto fabbricare cose negative e poi ti cadono addosso. Perché il proverbio milanese, chi sputa in cielo si sputa in testa. Ricordati che non è Dio che è cattivo ti manda giù, sei tu che prima hai sputato in cielo, quindi attenti. Allora, il mio giudizio sorge come la luce, guarda che alla fine io accendo la luce e si vede che faccia hai, non c'è bisogno di nasconderti, no? Perché voglio l'amore, non il sacrificio, cioè tu dici ecco ritorniamo al Signore, facciamo i sacrifici, facciamo questo, diamo, guarda che io voglio l'amore, non il sacrificio. Gesù riprende nel Vangelo questo, il Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 13, voglio l'amore, non il sacrificio. La conoscenza di Dio più degli olocausti. Altrove ricordate i salmi, no? Quando dicevano, ma che me ne faccio io dei vostri montoni? Appartengono a me, tutta la creazione è mia. Viene a offrirmi la vacca, ma chi l'ha fatta la vacca? L'ho fatta io. Viene a offrirmi le capre, ma chi le ha fatte le capre? L'ho fatta io. Cioè, viene a offrire a me roba mia. Quindi, quello che voglio è la roba tua. Qual è la roba tua? Il tuo amore, la tua libertà, la tua capacità di donarti, la tua attenzione ai fratelli. Questo io voglio. Ma essi, come Adamo, che non c'entra Adamo, questo Adamo vuol dire come un uomo, comunque è un'allusione che vuol dire con fragilità, hanno violato l'alleanza con leggerezza, no? Ricordate che nei salmi quante volte abbiamo trovato figlio dell'uomo, no? Ben Adam, se vi ricordate, che vuol dire figlio del terroso, cioè fragile. Voi, una persona fragile, come i bambini, ecco dove mi hanno tradito. Galaad, che noi lì c'era un tempio, si ricordava poi un paese meraviglioso, un paese irriguo, eccetera, è una città di malfattori, macchiata di sangue, come i banditi in agguato, come una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichem e commette scelleratezze. Vedete, anche i sacerdoti da una parte fanno il culto, dall'altra parte si comportano in maniera disgraziata. Orribili cose ho visto a Betel, altro luogo del culto antico, altro luogo. Betel, ricordate, Giacobbe lì ha voluto poi mettere un segno, perché lui ha incontrato, scappando da suo fratello Esaù, famoso Betel, casa di Dio, famosa scala che raggiunge il cielo, no? Ah, questo è davvero il tempio di, questa è la casa di Dio, questa è la porta del cielo. E allora il posto si chiamava Luz e lui lo chiama Betel, casa di Dio. E lì poi è sorto un santuario. E allora anche lì c'erano sacerdoti. Allora qui sta citando tutti i luoghi di culto che in realtà sono di profanazione, sono luoghi di scuse per andare avanti, far come prima, cercando di mettere un po' di illusione, un po' di fumo, di incenso davanti a Dio. Ma Dio vede attraverso il fumo dell'incenso, vede che non serve niente, no? Cioè, è quella cosa serve, capite che anche le panche sono in chiesa tutto il giorno, no? Giorno e notte, e non è che le vanno in paradiso, sono lì, ah, poverine, loro, guarda le panche, che fortuna, tutti i giorni in adorazione, fuori. Non credo che vanno in paradiso, eh? Non basta essere lì, non serve a niente. Ecco qui, quindi cosa ho fatto? Quindi orribili cose ho visto a Betel, là si è prostituito Efraim. Vi ricordate che la prostituzione per Israele non è tanto prostituzione in senso sacro, voleva dire dedicarsi al culto degli idoli. Ma perché si chiama prostituzione? Perché spesso questi idoli, per esempio Baal, Astarte, altri dei pagani, erano idoli della fecondità, e spesso i culti erano culti proprio di prostituzione, cioè le sacerdotesse che erano delle prostitute sacre, e dunque un uomo andava unendosi alla sacerdotessa di Astarte, poteva acquisire una forza generativa forte per avere tanti figli e poi quindi tante forze di lavoro. Allora, che cos'è questo? Dio lo chiama prostituzione, il profeta lo chiama prostituzione, perché tu hai fatto alleanza con me, sei unito a me sponsalmente come mio popolo e vai a tradirmi, ecco la prostituzione, con gli idoli, ecco, hanno commesso prostituzioni. Quindi si è prostituito Efraim, si è contaminato Israele, sempre il nord, Israele è generale, tutto il nord, e Efraim è la tribù più numerosa. Anche a te Giuda, però Giuda non è che ha fatto meglio, il sud, no? Una sola tribù, però io ho in serbo una mietitura. Cos'è la mietitura? Quando il frumento è maturo si taglia, no? Allora, qui è il momento in cui il male è maturo. Adesso arrivo, zzzz, vi ranzo tutti, no? C'è mica la ranza per tagliare, no? Ecco, con una mietitura. Quando ristabilirò il mio popolo, cioè io ho deciso di ricominciare da capo, e sappi che io non mi arrenderò mai. E però vedete che il discorso per noi, uno dice, ma che cos'è questo per me? Questo discorso in realtà è un discorso che serve per tutti, insomma. Noi tutti viviamo la stessa cosa. Quante volte noi viviamo la nostra esperienza di vita con Dio come se avessimo la fede da una parte e la vita dall'altra? Quindi il profeta ti richiama questa unità di vita, questa coerenza. Cioè, guarda come ti sta parlando Dio attraverso il tuo vissuto. Ecco la profezia. In che maniera lui ti sta dicendo qualcosa anche attraverso gli avvenimenti, no? Ricordiamo che Dio ci parla anche attraverso gli avvenimenti. Pascal diceva: gli avvenimenti sono i nostri maestri, ci istruiscono. Esempio, Covid, in che maniera ci ha parlato? Forse ci dice: guarda che non sei un padre eterno, guarda che tu ti credevi di forza di far tutto, poi basta una rovina piccolissima, addirittura mutagena, e vedi, scopri che forse hai bisogno di riscoprire quei valori che ti mettono sulla strada giusta, no? Del resto basterebbe vedere che cosa ha scatenato, no? Quando il non andare più, non pregare più, perdere i contatti, eccetera, pensate a queste bande di ragazzini, eccetera, che scatenano tutta la violenza, tutto quello che fa, cioè, ma in realtà è venuto fuori quello che prima c'era, non è che era una cosa che è nata lì, perché c'era una religione che, se io faccio una torta bellissima, poi brucia nel forno, io cosa faccio? Gli metto sopra un bello strato di zucchero a velo. Capite che si tratta di carbonella con zucchero nero, no? Anche se gli ho messo... Allora, c'è lo zucchero a velo dei ricchi religiosi, ma c'è una torta bruciata sotto. E allora spesso le situazioni mettono in risalto le nostre torte bruciate. E forse è questo che il profeta ci dice. Bene, mi fermo qui.